Le metamorfosi del craxismo. Questo testo, che mette in luce due craxi, è stato pubblicato sul terzo numero di Micromiga nell'autunno del 1986, quando l'onorevole Craxi era presidente del Consiglio e erano ancora lontani di anni i sospetti sull'esistenza e l'ampiezza di Tangentopoli, che avrebbero rivelato un terzo craxi. Di Paolo Flores Marques, da Micromiga 3/1986. Prologo. Craxi, da 10 anni, è oggetto di polemiche quasi sempre fuori misura. Pure il craxismo è novità di troppo rilievo per abbandonarlo ai toni risosi e in conclusione frivoli della chiacchiera da trattoria o da salotto buono. Il craxismo, infatti, è la politica egemone in Italia per un'intera fase, quella successiva al crepuscolo del 68 e al dileguare della stagione dei movimenti. Egemone la politica di Craxi, esattamente come furono egemoni la politica di De Gasperi prima e di Moro poi. Sul craxismo, le sue caratteristiche, le sue metamorfosi, il suo futuro, è perciò tempo di indagini e bilanci meno approssimativi, sine ira e studio per il possibile. Al Midas Hotel, 10 anni or sono, non si consuma semplicemente un mutamento di segreteria ai vertici del PSI. Palese la distanza di verso e stile, naturalmente, dignitosa cultura accademica sul versante de martiniano, ma il politico appare fiacco e rassegnato fino alla apprendistato vissuto tutto nel chiostro degli apparati, quello di Bettino Craxi, ma l'uomo, energico fino all'arroganza, esprime almeno una certezza, che le circostanze politiche, malgrado ogni schiudano ai socialisti italiani un destino da protagonisti, all'epoca pare ai più una stravaganza. Si tratta, invece, di un'intuizione a alto tasso di realismo, che viene immediatamente articolata in un disegno politico dettagliato, inedito, coerente. Gli osservatori esser mediocri talenti analitici sulla rapidità della manovra craxiana all'interno del PSI, in virtù della quale il nuovo segretario si rende padrone del partito, ma l'essenziale sta altrove. Vediamo. Il craxismo come progetto per porre fine all'anomalia del caso italiano. Craxi non si rassegna all'anomalia del caso italiano e intende porvi fine avvicinando il paese alla normalità europea, dove in politica si alternano al governo destra e sinistra chiare maggioranze conservative ed altrettanto autosufficienti maggioranze progressiste. L'es del craxismo è tutto qui e suona inammissibile eresia a fronte dei consolidati riti della mediazione e del trasformismo nazionale. L'Italia, a quasi 40 anni dalla fine della guerra, resta l'unico paese del vecchio continente dove un governo della sola sinistra, e dell'intera sinistra, non si annunci neppure nell'orizzonte degli ipotizzi. Bizzarra eccezione, che Craxi non intende subire. Nessun desticinico e baro, però, la sinistra italiana è anche l'unica, infatti, a persistente egemonia comunista e riformista e aggettivo screditato, adibito allo scherno e all'insulto. Si tratterà allora di ribaltare la situazione. L'alternativa di sinistra, che diviene il dichiarato obiettivo del nuovo PSI, si legittima, del resto, quale strumento per un programma che risponda alle inevase domande del paese in termini di equità ed efficienza. Il caso italiano, infatti, se sotto il profilo politico si chiama ininterrotto dominio democristiano, conosce poi quale risvolto civile una amministrazione pubblica di rara inefficienza sprezzante verso il cittadino oscillante tra spreco e corruzione. Sovrano disprezzo per i meriti e i bisogni, si dirà poi, lo Stato demotutela solo interessi e valori capaci di procurarsi santi in paradiso e altre protezioni. L'orizzonte è quello di un divario crescente fra i valori della Costituzione e la pratica materialmente vigente. L'ethos dominante è informato alle regole dell'arte di arrangiarsi piuttosto che al criterio della certezza del diritto e della buona amministrazione, e come osserverà Norbobbio, vera Grundnorm è il manuale Cencelli per la lottizzazione. Un conflitto su due fronti. Perché il PSI abbia un futuro, dunque, le ostilità vanno aperte su due fronti, contro la DC, responsabile di una mancata modernizzazione a carattere europeo, e verso il PC, responsabile per dottrina e prassi ancora estranee alla sinistra occidentale, del congelamento di un terzo dell'elettorato. Per sbloccare la situazione, tuttavia, altra intuizione decisiva, non può bastare un programma riformista coerente, e la corrispondenza dei fatti alle parole. È ineludibile anche una grande riforma delle regole elettorali e dei meccanismi istituzionali. Le norme esistenti garantiscono assoluta proporzionalità nella rappresentanza parlamentare, il Parlamento specchio fedele del paese caro a Togliatti, ma sottraggono al cittadino la scelta fra definite maggio di governo e quindi di programma, poiché impongono il formarsi una coalizione al centro e un quotidiano commercio sottobanco con le opposizioni, pena lo stallo. Ciascuno diviene titolare in dosi più o meno massicce di un autentico diritto di veto. Si governa mediando e ancor più procrastinando tra compromesso e consociazione, un tirare a campare governativo di cui Moro sarà massima espressione. Il cittadino rappresentato fedelmente conta sempre meno. L'anticomunismo del nuovo gruppo dirigente socialista è di solida tempra, ma soprattutto esce fuori dagli schemi ordinari. Viene con il carattere rivoluzionario e insieme conservatore della cultura comunista prima ancora che Berlinguer lo teorizzi. Di più, viene messa a fuoco l'essenziale, la cultura dell'attesa millenaria, che disprezzi il finito delle riforme in nome dell'infinito della rivoluzione, consegni i più mediocri compromessi con l'esistente, lo zucchero di una obsoleta filosofia della storia, quale risarcimento nell'immaginario per la rinuncia a trasformare e progredire, hic et nunc è l'ideologia che tiene insieme i militanti comunisti e unito il suo gruppo dirigente. Il centralismo democratico ne rappresenta la proie procedurale. Ma tutto ciò per la sinistra vuol dire paralisi. Craxi avverte, tuttavia, che la questione partito riguarda anche il psi frantumato nel caleidoscopio di correnti, cordate, personalismi, e cementato poi dalla mentalità subalterna per logica intrinseca del partito degli assessori. Questa struttura umilia e respinge le energie migliori, intellettuali, sindacali, imprenditoriali, morali, infine, di ampi settori della società civile che nel PSI potrebbero trovare il luogo naturale di impegno politico. Di qui l'ipotesi di un proliferare di club, l'idea stessa di un'area socialista addirittura privilegiata rispetto al partito, di qui l'insistenza autolesionista solo in apparenza perché l'intellettuale e il militante pratichino la virtù della disorganicità. La sfida riformista e il tramonto dell'egemonia comunista. Proponimenti ambiziosi, quelli sommariamente richiamati, senza i quali tuttavia si faccia attenzione, non si sarebbe parlato di crack. In primo luogo, il nuovo gruppo dirigente socialista fa proprio solennemente il progetto elaborato dagli intellettuali giolittiani, e realistico, capace di offrire concretezza ai valori della più seria, ancorché marginale, tradizione della sinistra italiana, quella azioni. Allo stesso tempo, mentre ribadisce la necessità e il dovere di una sinistra che governi e si sostituisca alla DC nella guida del paese, il nuovo si demolisce l'egemonia culturale comunista. Il craxismo si annuncia, insomma, quale sfida riformista. Duplice sfida abbiamo visto, con il 10% si può fare molto, non è all'epoca solo affermazione arrogante di una consapevole superiorità nella matattica. Esprime all'epoca anche l'ipotesi che il riformismo possa rivelarsi vincente contro il PC e contro la DC, possa aggredire, scomporre, rimescolare le tradizionali forme di consenso. Si tratterà nei confronti di una parte almeno dell'elettorato moderato, quella moderna, produttiva, meno legata a clientelismo e confesso, dimostrare che il riformismo offre chance superiori a in tema di efficienza e di sviluppo, di modernizzazione capitalistica circa, insomma. Anzi, che solo il riformismo è in grado di inserire il paese a pieno titolo nel contesto occidentale europeo, superando stratificate ragioni di arretratezza economica e civile. Si tratterà sul versante della base comunista di dimostrare come solo la scelta riformista costituisca un'alternativa praticabile al regime e non già in termini di tattica, schieramenti, occupazione di stanza dei bottoni, ma di effettiva promozione del benessere, delle libertà, del potere di quanti lavorano, sono emarginati, risultano codeprivilegiati. Si tratterà di dimostrare, insomma, che l'unica rivoluzione possibile è la prosa delle riforme realizzabili, e che essa merita largamente il sacrificio dell'ambiguo sogno rivoluzionario. La coerenza del riformismo per realizzare la Seconda Repubblica. Inquietante per gli avversari, che all'inizio ne hanno sottovalutato la portata, questa strategia craxiana, benché arrischiata, può essere a una condizione, che il suo referente resti quell'ipotetica e virtuale nuova aggregazione di consensi da suscitare giorno per giorno con la coerenza del riformismo. Abbassare il tiro, concedere al piccolo cabotaggio, vorrebbe dire restare invischiati nella mera redistribuzione partitocratica della rappresentanza. di un consenso, cioè sempre più stanco, disaffezionato, espresso ai partiti tradizionali, faute de mieux, funzionale a immobilismi e consociazioni, nel cui quadro il PSI è irrimediabilmente perdente. Sotto questo profilo, fin dalle origini, il craxismo esprime l'esigenza di una seconda repubblica. Proprio per questo, del resto, abbiano indicato in Craxi il protagonista della politica italiana dell'intero periodo successivo al 68. Proviamo a chiarire, la resistenza antifascista purtroppo è stata un fatto di ristrette élites. In chiave democratica, di ethos e istituzioni, i partiti sono nell'immedopoguerra un passo più avanti rispetto alla gente. Con la modernizzazione economica e civile del paese, cui grandemente concorrono i partiti di sinistra all'opposizione, lo scarto viene colmato e la situazione tende a rovesciarsi. Gli esiti deludenti del centro-sinistra chiudono questo primo ciclo. I movimenti, non solo quello student del 68 e quello operaio dell'autunno caldo e dei consigli, ma anche quello per i diritti civili promosso a più riprese dai radicali, esprimono disagio per la crescente estraneità e chiusura dei partiti macchine e manifestano evidenti istanze di cittadinanza. L'acquisita maturità democratica esige vita politica attiva. Una seconda repubblica più democratica, più repubblica, appunto, e meno partitocratica. Riprendiamo il filo. Abbiamo richiamato gli intendimenti del craxismo e la coerenza dei suoi inizi. All'epoca il craxismo viene giudicato irresponsabile, destabilizzante, avventurista. I più benevoli si domandano se tanto estremismo non sia solo astuzia tattica specchietto per le allodole. Insomma, sospettare delle dichiarazioni dei politici è sempre lecito, ben inteso. Almeno altrettanto lecito, tuttavia, prenderne sul serio le parole e gli ambiziosi programmi e farne anzi criterio e banco di prova su cui saggiarne la prassi, tanto più che, nella fattispecie, proprio la coerenza del riformismo costituisce l'ingrediente decisivo della razionalità, credibilità, realismo del nuovo gruppo dirigente socialista. Il circolo vizioso della governabilità. Veniamo, con ciò, al craxismo seconda maniera. E asserviamone metamorfosi e continuità sospendendo il giudizio di valore con sguardo entomologo. Nel 1981 Craxi riporta il PSI al governo, ma si badi, in nome della continuità con la strategia in precedenza affermata. Questo è il ragion per l'alternativa, fatta astrazione dai ritardi comunisti, mancano comunque i numeri in Parlamento. Un'anticipazione sulla via che all'alternativa conduce può intanto essere costituita dalla AL. Si tratta di incalzare la DC sul suo terreno di elezione, il governo affermando nella pratica il venir meno di ogni subalternità, con la pari dignità e il pari potere ministeriale prima e con la presidenza socialista poi. Craxi rovescia sulla DC l'accusa di non garantire stabilità e si fa paladino della governabilità, con due stringenti conseguenze: che il PSI dovrà essere governativo a tutti i costi e dovrà, in modo altrettanto ineludibile, garantirsi egemonia all'interno del governo. Rispetto a questi due imperativi, nessun cedimento, nessuna libertà di manovra, malgrado le apparenze, è concessa. Il pentapartito diviene l'unica formula praticabile. Ad essa è ora condannato Craxi, più e prima di De Mita, benché sia quest'ultimo a reclamare superflue professioni di fede sul carattere strategico del pentapartito medesimo. Il carattere corsaro di tante iniziative socialiste nasce da qui, dentro la camicia di nesso del pentapartito. I socialisti, per non riprodurre antiche e vituperate a ragione subalternità, devono ricorrere alla guerriglia permanente contro le velleità democristiane di rivincita confortate dai numeri, oltretutto, e sfruttare a fondo, con micidiale spregiudicatezza, la rendita di posizione che deriva loro da una collo di frontiera. I democristiani quasi avessero da sempre praticato il fair play, gridano allo scandalo del ricatto. Si tratta invece dell'intima logica di un superpartito di governo con due aspiranti alla leadership, nessuno dei quali può rinunciare pena il crepuscolo politico. Momento tattico in vista dell'alternativa, il pentapartito diviene per i socialisti un cul-de-sac. E infatti, risibile la minaccia di rovesciare le alleanze. Un accordo col PC più Craxi delle vaste simpatie moderate che potrebbero domani trasformarsi in voti e le restituirebbe alla più stretta osservanza democristiana, risibile reciprocamente ogni velleità DC di aprire ai comunisti scavalcando i socialisti, sarebbe per Craxi il più opulento dei doni. Resta il ricorso alle elezioni anticipate o la speranza di più favorevoli rapporti di forza nella prossima legislatura. Ma i dilemmi, in un quadro di esacerbata rissosità, resterebbero i medesimi. Fino a che il PC resta il primo partito della sinistra, il PSI può sceglierlo per alleato solo collocandosi all'opposizione. Una collocazione di entrambi al governo esige preliminarmente un PSI superiore al PC per risultato elettorale, fin quando almeno ci si comporterà col PC secondo la logica degli esami che non finiscono mai. Una volta finiti quegli esami, però, la rendita di posizione socialista dileguerebbe, poiché anche la DC sarebbe legittimata al giro di valzer con i comunisti. Paradossalmente, tuttavia, il craxismo può vantare il più clamoroso e inedito dei successi. Craxi è oggi, infatti, non solo il capo del governo, ma anche, e contemporaneamente, il capo effettivo dell'opposizione. Se i democristiani si mostrano incapaci a contrastarne l'iniziativa, i comunisti giocano di rimessa, o non giocano affatto, avendolo come solo punto di riferimento. Dal punto di vista scacchistico, Craxi li ha pressoché paralizzati entrambi. In compenso si governa poco e male, e non ci si oppone affatto. Paralizzate risultano, in altri termini, le due funzioni essenziali della democrazia occidentale. Il riformismo senza riforme surrogato dell'alternativa. Il punto è un altro. Vincere a scacchi in politica non basta se si tratti di una politica di riforme. Quali che siano i successi, l'attuale corso craxiano costituisce un simulacro e un surrogato della politica di alternativa. Il susseguirsi dei colpi di scena e di qualche colpo basso, il privilegio accordato alla politica in chiave di spettacolo diventano ingredienti obbligati, poiché si tratta di sostituire col luccichio delle apparenze la cosa stessa. Il criterio del successo non può essere assunto come decisivo. Se il risultato del craxismo dovesse ridursi alla sostituzione della DC con il PSI quale partito centrale nel permanere di pratiche e comportamenti politiche dei decenni trascorsi, il bilancio evidenzierebbe un mero episodio di trasformismo patrio. E invece in termini di riformismo abbiamo visto che i 10 anni della segreteria Craxi e i 3 anni di presidenza del governo vanno giudicati, bilancio magro. I due provvedimenti governativi che più hanno inciso e incideranno ancora a lungo nella vita concreta del paese restano il nuovo concordato arretratissimo e la legalizzazione degli abusi edilizi, un autentico scandalo. Oltre a qualche timida innovazione fiscale dovuta soprattutto all'iniziativa del ministro Visentini, parlare di surrogato e simulacro può sembrare eccessivo, stiamo ai fatti. La riforma dei codici di procedura penale, il rinnovamento del processo civile, la riforma delle carceri restano nei cassetti, tutto fermo, insomma, nel pianeta giustizia, malgrado l'urgenza da tutti riconosciuta, ha surrogato 3 referendum di Lega Dubbia, uno dei quali certamente lesivo dell'autonomia dei magistrati e capace, qualora venisse approvato, di sollecitare pericolosi conformismi. Nessuna azione sul terreno dell'istruzione scolastica, benché lo scadimento abbia raggiunto livelli di guardia per un paese che intenda restare nel primo mondo, a compenso confusi accenni di privatizzazione e la confusione che preoccupa soprattutto buoni solo a strenso dalizio con comunione e liberazione. Nulla in fatto di alloggi, sanità, ambiente, il decreto Galasso resta merito esclusivo del sottosec che gli ha dato il nome. E per quanto riguarda l'energia, una conversione tardiva, sempre benvenuta al rifiuto del nucleare, che impegna soprattutto a rompere il patto di staffetta con la DC, piuttosto che a precisare un alternativo piano energetico da parte del governo. Di trasformare il partito non si parla più, confermando il sospetto che la scelta della governabilità celasse non solo spirito di servizio verso gli interessi generali del paese, ma anche, più prosaicamente, l'incapacità del PSI, pur nella nuova versione, di reggere a lungo fuori del governo. Una resa al partito degli assessori, insomma, invece di puntare alla leadership dell'opposizione, rovesciando all'interno di essa l'egemonia comunista e rendendo per questa via plausibile un governo di alternativa, è quanto accade in Francia e Spagna. Craxi decide per la rendita di posizione, punta tutto sul ruolo di ago della bilancia, un sistema immobilistico. Poteva replicare Mitterrand e González, preferisce Ghino di Tacco. Lucra sui difetti dell'attuale sistema politico, ma in tal modo li perpetua e se ne fa garante. Ne vale l'obiezione che il modello francese e spagnolo fosse irripetibile. Non di un modello si tratta, infatti, l'alternativa di sinistra si crea in quei paesi sotto condizioni diversissime. Un terzo episodio, nelle inedite circostanze italiane, non era perciò affatto da escludere, semplicemente, non è stato tentato. La rinuncia alla trasformazione istituzionale, ma soprattutto, della grande riforma elettorale e istituzionale dilegua anche il ricordo. Resta un topolino, l'abrogazione del voto segreto in Parlamento contro il malcostume dei franchi tiratori, effettivo malco e censurabilissimo, ma anche ultima e pallida, benché distorta, garanzia dell'indipendenza del deputato rispetto al proprio partito. Le misure previste da sole rendono trasparente il comportamento degli onorevoli allo sguardo vigile delle segreterie, più che al controllo del cittadino, e annientano la speranza che il deputato torni ad essere il rappresentante della nazione secondo l'articolo della Costituzione. La rinuncia alla grande riforma costituisce la metamorfosi più grave, vera e propria svolta riassuntiva degli altri cedimenti dell'origiriformismo craxiano. Resta in piedi e si perpetua il caso italiano inteso in tutta la sua negatività, quale luogo geometrico dell'inefficienza amministrativa dal fisco agli ospedali e via enumerando, della illegalità a macchia d'olio della eclissi del cittadino. Intere zone del paese obbediscono a quel vero e proprio ordinamento giuridico, così che il SEN rappresentato da una criminalità organizzata capace non solo di far rispettare la propria legge, ma anche di otte consensi di massa, oltre che complicità nei partiti e negli organi pubblici. Uno Stato nello Stato, insomma, con il quale lo Stato tout court in mano ai partiti sembra rassegnato a convivere, benché mafia e camorra rappresentino un'emergenza e una sfida di gran lunga più pericolosa di ogni terrorismo. Del resto, quale possibilità di lotta contro la criminalità se i partiti che governano, compreso il governo delle autonomie locali, a fronte del taglieggiamento mafioso su gioco d'azzardo, droga, appalti e commercio, vantano il taglieggiamento da tangente a tariffe pubblicamente note, più trasparenti delle quotazioni in borsa, e non si parli di moralismo e di demagogia. Perfino il verbiage socio del Censis, apologetico cantore delle magnifiche sorti del sommerso in lingua volgare, imprenditori che non pagano tasse e sfruttano lavoro nero, scopre la questione morale e parla di decine di amministratori pubblici dediti alla tangente, denuncia l'inefficienza, gli sprechi, l'altissimo danno economico, insomma, della violazione del codice in nome della ragion di partito. Panorama levantino, eterna Italia dei furbi e dei sudditi, altro che avvicinamento all'Europa. La partitocrazia sottrae al cittadino la politica e insieme lo addestra alla irrisione della legalità, in nome magari di legge e ordine. Tra rendita di posizione e rinascita del cittadino. Amara la conclusione, il Partito Socialista sembra aver rinunciato a quelle novità che potevano renderlo protagonista, a farsi promotore di una seconda repubblica fondata sulla rinascita del cittadino e sulle sociale. Fuori di tale prospettiva resta altamente problematica la possibilità stessa di rimescolare l'attuale stabile e stagnante ripartizione della rappresentanza, solo privilegiando il cittadino e il potere dei padroni della politica. Infatti, possono mutare in profondità anche i rapporti di forza fra i partiti e le relative quote elettorali. Proprio per questo abbiamo parlato a proposito dell'originario progetto craxiano di razionalità e di realismo. Conclusione amara, perciò, ma davvero definitiva, in queste settimane le mosse corsare da parte socialista si vanno moltiplicando e non è detto che non preludano ad un congedo dalla formula di pentapartito, così come si vanno moltiplicando i segnali di un possibile dialogo con il PC. Sia chiaro, tuttavia, che la scelta fra riformismo e immobi non si gioca in termini di schieramento e che l'incontro fra socialisti e comunisti non mette affatto al riparo di per sé dal rischio di un profilo basso di accordi parziali e non che pur maturassero. Tanto basta comunque per riconoscere come il craxismo sia oggi esperienza dagli esiti ancora aperti. A suo merito, probabilmente il re può vantare una vera e propria rottura epistemologica, il declino della DC quale obbligato centro di gravità degli equilibri politici, poiché il risultato è stato ottenuto in assenza di un impegno riformatore, in forza di abilità tattica e di superiorità nella manovra politica. Il destino del craxismo si gioca tutto nella prossima legislatura e in questi mesi che la preparano. Conta poco, infatti, che cambino le elites, gli uomini nelle stanze dei bottoni, il partito che occupa il centro, se il gioco rimane lo stesso e i cittadini continuano a restarne esclusi, spettatori apatici la cui disaffezione ed estraneità viene magari spacciata per consenso, e perfino un radicale mutamento di alleanze, una ritrovata unità a sinistra, non garantisce affatto dal pericolo della deriva conservatrice, priva di energia riformatrice, interna alla logica dell'attuale Repubblica dei partiti, incapace di por mano alla indilazionabile opera di rifondazione tanto della Repubblica che della sinistra. Quest'ultima non è affatto immune da mentalità e vizi tipici della sindrome dorotea. si tratterà di vedere quale sarà la scelta strategica del craxismo in questo scorcio di legislatura, e se l'interlocutore resterà, come oggi, il palazzo con i margini di potere che offre ancora alle mediocri ambizioni di un psi dedito a sfruttare una rendita di posizione, o se l'interlocutore privilegiato verrà cercato fuori nella gente sulla base di un programma e di uomini credibili e affidabili anche moralmente per realizzarlo con coerenza. Solo questo secondo scenario consente la speranza, del resto, che venga spezzato l'incantesimo del 10% e che il PSI possa aspirare, anche numericamente, a un destino di socialismo europeo. In tal caso sarà possibile alla tesi, oggi e ottimistica, che vuole parentesi tattica nella vicenda della Erino di 3 anni. Non tratta di tornare al che 10 anni non avessero il segno, ma ha sotto il profilo protele che nei giorni su al il nuovo PSI e no, non solo Riedel, ma la sua non pochi i più accesi tifosi attuali lo allora in ma semplice lucidità a 10 anni di ritenere che di progetto di riforme, anche se non sempre di vuole avere le ragioni della sinistra come ragioni di un ri più che mai all'ordine del giorno per una Repubblica dei